Il trentesimo canto è ancora dedicato alla decima bolgia. Dopo gli alchimisti, cioè coloro che falsarono i metalli, Dante ci presenta i falsatori, i falsari di persona, cioè coloro che si sostituirono a un'altra per i loro interessi. Potremmo chiamarli un po' i ladri di identità, che oggi purtroppo ogni tanto si sostituiscono a qualcuno. La loro pena consiste in una furia rabbiosa, sono pazzi, corrono come dei pazzi morsicando qua e là. Per farci immaginare la follia rabbiosa di costoro, Dante ci propone due similitudini, cioè due personaggi tratti dalla mitologia che impazzirono e compirono degli atti folli. Il primo è Atamante, che impazzì e afferrò uno dei figli credendo fosse un leoncino e lo sbatté contro una roccia, quindi lo sfracellò facendolo roteare. E a tal punto che la moglie, Ino, impazzita a sua volta, disperata, si gettò in mare con l'altro figlio e annegò. E questi sono, diciamo, di stirpe tebana. Il secondo esempio invece riguarda Icuba, la di stirpe troiana, che vedendo la figlia Polissena sgozzata sull'altare per la morte di Achille e il figlio Polidoro ucciso dal suo genero Polinestore per prenderne le ricchezze, impazzì e, latrando come un cane ringhioso, strappò gli occhi a questo assassino. A questi due esempi di eroi, tutto sommato l'eroicità classica, Dante contrappone invece un crudo realismo di questi falsatori che si comportano come i porci che escono dal porcile e si avventano morsicando qua e là. È come se questi uomini, avendo rinunciato alla loro identità personale, avessero perso addirittura l'identità umana e quindi fossero impazziti, fossero come alienati, insomma una forma di pazzia. I due che vengono citati sono Gianni Schicchi, che si era sostituito nel letto al cadavere di Buoso Donati per redigere il testamento e aveva destinato a se stesso quindi una giumenta, la giumenta più bella del branco, e al nipote invece tutto il resto. E l'altro esempio è Mirra, che ingannò il padre per soddisfare la sua brama incestuosa. Mirra non viene condannata tra i lussuriosi perché la colpa più grave è stata quella di ingannare il padre, perché si era finta, era riuscita con la complicità della nutrice a travestirsi, insomma, in modo da ingannare il padre. Dopo questi due, Dante pone la sua attenzione verso gli altri dannati, che sono i falsatori di monete, e sono condannati a una... Si tratta di uno, che viene citato uno, Mastro Adamo, che vengono condannati con l'idropisia, quindi una malattia che provoca in loro un gonfiore esagerato del ventre, sproporzionato insomma rispetto alla testa e al corpo, e che lo fa apparire quasi come un liuto, a parte le gambe, e devono stare immobili perché le gambe non reggono questo corpo informe, e hanno la bocca aperta come il tisico che fa sete. Forse il contrappasso consiste nel, forse il contrario insomma, della beatitudine di chi ha fame e sete di giustizia, che adesso invece sono condannati ad avere sempre sete, e il loro senso di giustizia si trasforma in odio e vendetta verso coloro che magari li hanno istigati a compiere questo peccato. In questo caso Mastro Adamo odia i Conti Guidi che l'avevano appunto indotto a falsificare la moneta, il fiorino. Questi sono i falsatori di monete. Pare che Mastrodamo fosse di Brescia e poi si fosse trasferito a Bologna e vicino a Romena, nel Casentino, aveva compiuto questo misfatto per il quale era stato condannato al rogo. E Dante viene attratto poi da due anime che, quasi appoggiate l'un l'altro, fumano dal corpo, cioè esce da loro come un fumo, perché evidentemente hanno una febbre altissima. Si tratta dei falsatori di parola, questa parola che doveva servire, che deve servire per comunicare il bene, per comunicare i pensieri, ma e se stessi invece l'hanno utilizzata per testimoniare contro l'innocente, per testimoniare il falso. Si tratta della moglie di Putifarre, infatti, che aveva testimoniato contro Giuseppe, accusandolo di aver tentato di violentarla, mentre era successo esattamente il contrario: Giuseppe era fuggito a causa del tentativo di seduzione da parte sua. E l'altro è il greco Sinone, che partecipò all'inganno del cavallo di Troia. Si fece trovare sulla spiaggia fingendo di aver lasciato i greci per sdegno, per rabbia contro di loro, perché era stato offeso, e quindi convinse i troiani a far entrare nella città il famoso cavallo di legno. Ma quando Sinone sente di essere stato nominato da Mastrodamo, gli sferra un pugno sulla pancia e l'altro gli risponde con un pugno sul volto. Nasce insomma una zuffa che dai pugni passa alle parole, parole ovviamente di insulti vicendevoli. E siccome Dante si ferma e riferisce tutto questo alterco, Virgilio lo sgrida. Dice: guarda che se continui ad ammirare, a guardare con attenzione questa scena disgustosa, anch'io mi arrabbio con te. E Dante si vergogna talmente di questo errore, di questo sbaglio, che tace e Virgilio lo tranquillizza dicendogli: col tuo stesso silenzio ti sei scusato. Il canto quindi si chiude con la vergogna e il silenzio di Dante, che si contrappongono in maniera esemplare alle urla, allo strepito, alla pazzia, agli insulti che hanno caratterizzato invece la condizione di questi dannati.